Modem.
Hello, Twitter bird. Tweet a little tweet on Twitter. Any little thing will do.
Jack Dorsey is the inventor of Twitter and the co-founder of Square.
On Twitter, everyone will know what's new.
Tweet a little tweet.
The concept behind Twitter is something that I've had since I was about 15 years old.
I post random artsy pictures of my feet.
Internet news.
It has been revealed by science that it takes 224 tweets for a couple to fall in love.
We're back with the 44th President of the United States, Barack Obama, who's joining us from the Ellen Blue Room at the White House. Mr. President, I don't know if you know this, but I was aiming to break your record of retweets.
Esordio in volata per Twitter a Wall Street. Al debutto guadagno oltre il 70%, valutazione record rispetto alle attese. La società vale già quasi 30 miliardi.
Ebbene, oggi lo avrete capito, parleremo di Twitter. Buongiorno dalla redazione di Modem, Franco Cristini al microfono, Monica Fornasie assicura la regia del programma. Twitter dunque, perché il primo cinguettio di questa piattaforma che ha profondamente modificato la comunicazione risale a 10 anni fa, fu lanciato il 21 marzo del 2006, un tweet messo nella rete da Jack Dorsey, l'attuale presidente della direzione del gruppo. Allora, cos'è Twitter, come e quanto ha cambiato la società, il mondo, il nostro modo di esserci? E quale futuro immaginare per questo gruppo di San Francisco che, dopo le aspettative, lo abbiamo sentito nella copertina, suscitate dal suo lancio in borsa, sta deludendo gli investitori. Twitter è da 10 anni in perdita e la tendenza non sembra destinata a invertirsi. Di tutto questo dunque parleremo con i nostri ospiti. Luca De Biase, giornalista e scrittore, esperto di innovazione tecnologica. Buongiorno.
Buongiorno.
E con noi anche Sara Bentivegna, sociologa della comunicazione, in particolare della comunicazione politica all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ecco, Luca De Biase, cominciamo con lei e cominciamo col capire che cos'è Twitter, perché in molti ne parlano ma non tutti lo sanno. Cosa, per esempio, distingue questa piattaforma da un social network, una rete sociale su internet come il popolarissimo Facebook?
La cosa che distingue tutto è questi 140 caratteri massimo, teoria, che uno può usare per comunicare. Quindi ogni messaggio è corto, quasi più corto di un SMS, però puoi aggiungere una foto e altre cose. Questo fatto che sia corto ha limitato, da un certo punto di vista, le comunicazioni, ma dall'altro gli ha dato una forma, un design, un significato diverso, che è diventato progressivamente il significato di lanciare dei titoli in rete. E le persone, più che dialogare, danno notizie, comunicano e ovviamente anche dialogano. Ma il principale fenomeno che è venuto fuori con questa limitazione e con il modo con il quale la gente l'ha usata è che Twitter è diventato un sistema per informarsi in maniera diversa.
Sì, c'è anche un altro aspetto magari importante, quello dei followers. I seguaci su Twitter non sono la stessa cosa degli amici su Facebook. Cosa li distingue?
Che non devono essere necessariamente approvati da chi scrive le cose. Quindi sono dei follower, nel senso che sono proprio una specie di audience, gente che è interessata a seguire quello che scrive qualcuno. Quindi rispetto a Facebook, dove devi approvare gli amici, qui sono i followers, si decidono loro chi seguire.
Sì. Sara Bentivegna, Twitter come interfaccia, se si vuole, tra chi in una società fa notizia, spettacolo o opinione e chi a queste persone vuole accedere, le vuole seguire, è questo soprattutto Twitter, magari con l'aggiunta di un ingrediente pure importante, indispensabile, la rapidità?
Sicuramente la rapidità fa la differenza su questa piattaforma e nello stesso tempo, per quello che riguarda la possibilità di entrare in contatto quantomeno potenzialmente con le celebrities, è una piattaforma che non ha rivali. È stato detto che praticamente Twitter crea un po' la sensazione illusoria dello small world. tutti sono raggiungibili, tutti sono contattabili, si può parlare con tutti. D'altra parte, appunto, possiamo oggi eventualmente scrivere un messaggio e coinvolgere il pontefice o Barack Obama, e non ci sono altre piattaforme che consentono la stessa immediatezza e la stessa velocità. Da questo punto di vista è estremamente, come dire, rende i rapporti estremamente semplificati e velocizzati.
Sì, Twitter come finestra sul mondo in tempo reale, si può dire oggi non c'è un evento che non sia accompagnato da 5T, anzi sono i tweets a creare l'evento.
Sicuramente, da questo punto di vista è un'altra caratteristica della piattaforma che è insostituibile e che è particolarmente apprezzata poi dai suoi utenti. Se si vuol sapere che cosa sta accadendo, di cosa si sta discutendo oggi in questo momento in Italia o nel mondo, appunto uno sguardo su Twitter consente rapidamente di essere aggiornati, e d'altra parte consente anche a chi vuol far girare velocemente delle informazioni di farlo. Recentemente basti pensare appunto alla cattura del terrorista a Bruxelles, che è stata immediatamente comunicata tramite un tweet da un ministro del governo belga. Ovviamente questa è qualcosa che cambia completamente la velocizzazione dell'informazione e la diffusione delle notizie.
Sì. Luca De Biase, vogliamo fare magari un passo indietro. Come nacque Twitter? Da quale idea?
L'idea era totalmente diversa. Jack Dorsey e gli altri volevano fare una piattaforma per mandare SMS via web. In Europa noi eravamo molto avanti con gli SMS, con il telefonino, gli americani non avevano la stessa utilizzo di questi messaggi brevi, e Dorsey voleva fare una piattaforma per mandare messaggi brevi via web. Sono stati gli utenti a interpretare la piattaforma e a usarla nel modo che poi è diventato tipico di Twitter.
Sì, quindi una piattaforma trasformata nella sua funzionalità dagli utenti. Una parola magari sul suo creatore, questo Jack Dorsey, personaggio meno popolare di altri grandi personaggi della realtà, insomma, dell'innovazione californiana.
Ma sì, lui è abbastanza introverso nelle interviste, nel modo di porgere, però ha un suo carisma e le sue forme di comunicazione restano nella memoria. La storia per cui lui fin da piccolo, sui 12-13 anni, è riuscito a entrare nel sistema di comunicazione dei servizi di pronto intervento della sua città, St. Louis, e ascoltava i messaggi brevi, per l'appunto, che si lanciavano tra il centro operativo e le macchine per dirsi dove sono, cosa fanno e quant'altro. Lui dice è stato l'ispirazione per spiegare agli altri come mai era necessaria una piattaforma di messaggi brevi. Questo personaggio ha avuto alti e bassi, è certamente un nerd, si comporta da nerd e ha un suo modo di porgere. Certamente il suo ritorno a Twitter ha aperto delle speranze. Lei diceva che fondamentalmente l'azione non sta andando bene. Da qualche mese è tornato Dorsey alla guida di Twitter. Ci sono speranze per questo. Non è ancora chiaro che riesca effettivamente a dare una sterzata positiva all'azienda.
Sì, delle prospettive della società parleremo nella seconda parte della trasmissione. Sara Bentivegna, torniamo a Twitter nella società. Si diceva messaggi brevi, in sostanza come sinonimo di messaggio efficace. Twitter è diventato uno strumento importantissimo, lo sappiamo, nel fare politica, una scena, quella politica che lei osserva con attenzione. Quanto ha cambiato, secondo lei, Twitter il fare politica?
Beh, sicuramente l'ha cambiato sotto molti punti di vista e per molti attori che calcano la scena politica. L'ha cambiata per i soggetti politici tradizionali, candidati o uomini di governo o esponenti del Parlamento, che appunto possono davvero disintermediare la comunicazione e rivolgersi direttamente ai cittadini o talvolta al pubblico, perché tale viene considerato appunto un audience. Da questo punto di vista significa che il soggetto ha una libertà libertà completa nel prendere la parola quando vuole, soprattutto su cosa vuole, senza che ci sia immediatamente una reazione da parte di qualcuno che può rettificare o chiedere approfondimenti. Da questo punto di vista possiamo dire che Twitter ha consentito la circolazione di quelli che un tempo erano i classici sound bites, cioè i giornalisti scrivevano un pezzo e ci mettevano ogni tanto dei pezzetti di interviste o frasi tratte appunto riferite al soggetto di cui stavano parlando. Tutto questo rende molto più semplice poter attribuire a un soggetto una dichiarazione. Per quello che riguarda invece i nuovi soggetti politici, movimenti o gruppi di pressione, è evidente che Twitter ha consentito di tentare quantomeno di avere una visibilità e una capacità organizzativa che nel contesto mediale tradizionale non era possibile, perché bisognava comunque essere notiziabili per i media tradizionali, raggiungere una certa visibilità o comunque suscitare un interesse da parte del sistema dei media. In questo caso invece è qualcosa che si organizza dal basso e che eventualmente si nutre e cresce, perché poi soggetti, altri utenti o altri cittadini trovano interessante appunto partecipare a quella conversazione o aderire eventualmente a un'iniziativa o a un'organizzazione.
Sì, questo lo vediamo anche nei grandi movimenti di società di questi tempi, come per esempio la Primavera Araba. Twitter e la politica tradizionale, però parliamo ancora un po' di questo. In studio con me Monica Fornasier. Monica, hai dato un'occhiata alla scena svizzera, all'uso di Twitter da parte di partiti politici e parlamentari da noi. Quale allora la realtà?
Ma diciamo che Twitter, come Facebook e altri social, sono meno sfruttati nella politica in Svizzera rispetto a quanto succede in altri paesi. È interessante però l'evoluzione dell'utilizzo di Twitter a Palazzo Federale. Prima del 2010 pochissimi parlamentari lo conoscevano. Le cose sono cambiate con l'avvicinarsi delle elezioni federali del 2011. Molti politici allora hanno iniziato a considerarlo veramente come mezzo per raggiungere e convincere potenziali elettori. Comunque nel 2012 solo 60 dei 246 parlamentari aveva un account Twitter identificabile e utilizzato almeno una volta. Due anni dopo, nel settembre del 2014, erano 92 gli eletti alle Camere ad essere presenti su Twitter. Dei 7 consiglieri federali, solo Alain Berset aveva un account. Oggi 126 parlamentari usano Twitter e 2 consiglieri federali su 7. Ad Alain Berset si è aggiunto Johan Schneider-Ammann.
Quindi le cose cambiano rapidamente. Se consideriamo i partiti, cosa vediamo?
Ma la differenza è grande. Più di un eletto socialista su 2 twitta contro un UDC su 5. Il parlamentare più seguito, il più popolare su Twitter, è il consigliere nazionale socialista argoviese Cédric Vermouth. Oggi, cioè proprio questa mattina, ha 33.008 follower, 10 in più rispetto a ieri, e ha pubblicato 5.560 tweet. Il parlamentare più attivo, invece, quello che cinguetta di più, è il consigliere nazionale dei Verdi zurighese Baltasar Gletli. 12.130 i tweet che ha pubblicato, più del doppio rispetto a Vermouth, ma ha 15.285 persone che lo seguono, meno della metà rispetto a Vermouth. Possiamo aggiungere che della deputazione ticinese alle Camere, mi risulta, spero di non aver controllato male, mi risulta che solo Fabio Abate e Giovanni Merlini del PLR non abbiano un account.
Sì, quindi si può dedurre in Svizzera, o almeno in Ticino, c'è ancora chi politicamente può sopravvivere anche senza Twitter. Ma come usa Twitter il politico svizzero che twitta di più? Dunque, il consigliere nazionale Baltasar Gletli, Monica Fornasier lo ha intervistato ieri, sentiamolo.
Quando ho iniziato ad usare Twitter era nel maggio del 2008, era un'assoluta novità qui da noi, una curiosità, non era per nulla diffuso. Nei primi 2 anni ho twittato pochissimo, mi limitavo più che altro a leggere i messaggi degli altri. Sono diventato molto attivo dal 2011.
Quindi da quando è in Consiglio nazionale, lei è il parlamentare che twitta di più, perché lo fa?
Oggi da una parte è un mezzo per comunicare in modo facile e rapido con i miei sostenitori, d'altra parte mi permette di conoscere velocemente le reazioni di chi ha delle posizioni diverse dalle mie, permette di avere un vero confronto e un dibattito con tutti. Twitter da questo punto di vista è molto più aperto rispetto per esempio a Facebook, dove gli amici fanno più che altro degli apprezzamenti, ma soprattutto, e questo è l'aspetto più importante per me, molti giornalisti usano Twitter, quindi con un semplice tweet posso far sapere ai media che ho qualcosa da dire su un determinato argomento. 2-3 volte a settimana vengo contattato da giornalisti proprio per un tweet che ho pubblicato.
È più importante avere la possibilità di spedire un tweet oppure è più importante avere molti follower?
Non è facile rispondere. Per me non è fondamentale avere il maggior numero possibile di follower. È molto più importante chi mi segue, quindi media, opinionisti, colleghi e politici di altri partiti. Direi che la qualità dei follower è più interessante rispetto alla quantità.
Ci pensa molto prima di scrivere un tweet e di spedirlo?
Non rifletto molto prima di scrivere un messaggio, lo faccio distinto, però ci penso molto prima di spedirlo. Un quarto dei tweet che scrivo poi non li spedisco, perché prima di farlo mi chiedo sempre: voglio veramente che domani i giornali ne parlino? Se non ne sono sicuro al 100%, allora rinuncio a pubblicarlo.
Le capita comunque di pentirsi dopo aver spedito un tweet?
Succede raramente. Cerco di essere molto disciplinato e razionale nell'uso dei social network. Evito di pubblicare reazioni di pancia ed evito di usarli dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino. Preferisco correre il rischio di avere un account noioso piuttosto che avere paura di aprire il giornale il giorno dopo.
Così dunque il consigliere nazionale verde zurighese Baltasar Gletli. Luca De Biase, a me ha colpito questa frase, questa domanda che il politico si pone prima di un tweet: voglio veramente che i giornali ne parlino, e dire l'efficacia di questo strumento.
Sì, perché poi teniamo presente che ormai la gente legge dei giornali soprattutto i titoli, e Twitter è una macchina di titoli,
sì.
Insomma, sono frasi che vengono riportate, si disintermedia, come diceva Jeff Bentivegna, la relazione tra il politico e i giornalisti si sono evidentemente messi a usare molto Twitter, e quindi questo è un luogo fantastico per fare pubbliche relazioni e relazioni con i media in modo diverso.
Sì, io guardavo poco fa il suo profilo, insomma 70.000 follower, non sono i 70 milioni di Obama, ma sono tanti. Per lei Twitter è uno strumento professionale, lei non è politico, diciamo, è giornalista.
Sì, sono giornalista assolutamente, mi guardo bene da cambiare mestiere. Vengo seguito perché da molto tempo che mi occupo di queste cose, e quindi ci sono tante persone che hanno fiducia in quello che scrivo. Io utilizzo Twitter per far sapere che ho scritto qualcosa di nuovo e naturalmente per rispondere a quelli che fanno domande su quello che ho scritto.
Sì, Sara Bentivegna, si diceva prima del ruolo di Twitter anche nei grandi movimenti di società, nei grandi cambiamenti, pensiamo appunto alla primavera araba a cui accennavo prima. Secondo lei l'influenza di questi nuovi canali di comunicazione sulla società non l'abbiamo ancora veramente misurata?
Non l'abbiamo ancora misurata, o abbiamo semplicemente visto appunto dei casi singoli, nel senso che per quello che riguarda poi appunto i movimenti di protesta o altro, abbiamo visto alcuni casi a volte anche un po' dubbi se poi si vanno a guardare ancora più da vicino, ma sicuramente hanno reso possibile quello che appunto è stata definita un'espressione molto efficace secondo me, l'organizzazione senza organizzazioni, nel senso che appunto l'organizzazione di forme di protesta senza che poi vi fossero delle forme stabili responsabili di organizzazioni, e quindi questo da un lato cambia la possibilità proprio di fare politica, di organizzare un'azione politica. Nello stesso tempo, secondo me, ciò che davvero è importante e va tenuto presente, soprattutto per gli sviluppi futuri, è che Twitter ha cambiato più di altre piattaforme il sistema mediale complessivamente inteso. Aveva ragione De Biase quando ha detto adesso, in realtà, appunto, ciò che importa e ciò che sottolineava anche il deputato appunto intervistato è il fatto che ciò che si scrive su Twitter poi avrà una ricaduta sui media tradizionali, e questo è fondamentale, è probabilmente l'unica piattaforma che può far questo. Al riguardo si pensi per esempio in questi giorni alla campagna per le primarie negli Stati Uniti, chi ha dimostrato di saper usare la piattaforma molto bene è Donald Trump, il candidato che ha speso pochissimo per acquistare spazi, per fare una campagna elettorale, come dire, tradizionale tra virgolette, che comunque invece ha avuto una maggiore visibilità sui media tradizionali per l'appunto, e tra l'altro anche tra gli stessi elettori, quindi da questo punto di vista con pochissima spesa, con un investimento semplicemente su se stesso, è riuscito ad avere spazio nei media tradizionali quando invece questo spazio normalmente lo si acquista.
Sì, Luca De Biase e Sara Bentivegna prima diceva l'organizzazione senza organizzazione, questa non è solo una caratteristica che permette Twitter, questo è qualcosa che è intimamente legato a internet più in generale.
Sì, direi se posso, ormai capiamo che non è esattamente così, cioè non è un'organizzazione senza organizzazione, è che l'organizzazione è passata nella struttura della piattaforma, che a sua volta influisce profondamente sul comportamento delle persone, tanto è vero che per esempio stiamo parlando di due piattaforme diverse come Facebook e Twitter, e vediamo comportamenti diversi. Le piattaforme governano e organizzano il nostro comportamento, basta pensare a quanto è importante per gli utenti di Facebook il bottone like, tutto quasi è fatto per ottenere e dare dei like, l'algoritmo funziona in funzione del fatto che abbiamo fatto like su certe cose e dunque ci fa vedere dei post di persone alle quali abbiamo fatto like in passato, cioè l'organizzazione di queste masse di utenti di queste piattaforme non è più un'organizzazione, un'istituzione che sta nel territorio, ma è la piattaforma stessa e che organizza effettivamente le persone. Wikipedia è un'altra istituzione della rete che organizza le persone, e le persone accettano l'organizzazione proposta dalla piattaforma.
Sì, Twitter si sta dicendo dunque canale di comunicazione importante, ma gruppo in difficoltà finanziarie, e noi ne parleremo fra poco ancora con i nostri ospiti, prima un po' di musica.
You need people, I fall into despair.
Message in a Bottle, Police, eravamo nel 1979, internet non c'era ancora, Twitter ancora meno, ma Twitter, un messaggio nella bottiglia, oggi potrebbe anche lanciarlo, perché il gruppo di San Francisco non sta bene, le sue cifre restano in rosso e in 10 anni non ha mai generato profitti. Noi, per capire quanto Twitter è malato, abbiamo in linea da Zurigo Stefano Valeggia, gestore di fondi azionari con uno sguardo privilegiato sul Nord America. Buongiorno.
Sì, buongiorno, Cesare Valeggia.
Scusi. Allora, Cesare Valeggia, ci dica quanto sta male Twitter e cosa c'è per questa società, per questo prodotto, che non va.
Da un punto di vista, bisogna dire che Twitter, la cifra d'affari è cresciuta di 2,2 miliardi nel 2015, una crescita del 60%, e in termini di situazione patrimoniale la società è sana, con 3 miliardi di dollari di liquidità e praticamente nessun debito. Il fatto che il titolo in fondo sconta la crescita futura di utili e di flussi di cassa, che a questo punto un investitore si chiede quanto può essere attendibile. Infatti il numero di nuovi sono 300 milioni che utilizzano attivamente il sito, esattamente.
Sì.
E da qui non è più cresciuto, e che ci si chiede, forse veramente si tratta di un mercato di nicchia che funziona molto bene nel mercato per quanto riguarda la politica, le celebrità, il settore della finanza, ma che non è riuscito ad andare in oltre. Facebook infatti ha 5 volte il numero di utilizzatori, viene utilizzato mediamente 1 ora al giorno contro i soli 5 minuti di Twitter. Quindi ecco, queste cifre fanno sì che Facebook è un sito molto più attraente per una società che vuole rilasciare o che vuole spendere per promuovere un proprio prodotto.
Quindi insomma, Twitter non è interessante per il mercato pubblicitario.
Sì, esattamente. Poi vi sono anche altri aspetti, bisogna dire, Facebook è molto valido perché si dice anche creare una clientela loyale, uno diventa amico di una società e quindi è ricorrente, ritorna al sito, e quindi una società può fare un marketing più diretto. Questo è difficile con un blog, quando un tema che è attualmente in auge ora, come lo sono le presidenziali negli Stati Uniti, poi non lo sono più in futuro, quindi è difficile trovare quella continuità in questo canale di distribuzione.
D'accordo, quindi queste le difficoltà in sostanza. Secondo lei, quali le prospettive per questo gruppo? Qual è il suo futuro?
Le prospettive sono difficili. Innanzitutto bisogna dire un cambio al vertice, 5 persone del senior management hanno lasciato la società da gennaio, quindi qui ci si chiede cosa sta succedendo nel gruppo. E l'altro aspetto è, sì, è vero, abbiamo da dove arrivano i nuovi utilizzatori, da dove può arrivare la crescita, e credo che nel futuro del social media le società devono riuscire ad addentare questi 200 miliardi di pubblicità che è nel mondo della televisione, che sempre di più i giovani tendono a rinunciare ai canoni televisivi per utilizzare altre fonti informative. Queste qui sono ancora una volta Facebook e soprattutto Google con YouTube, che sono ben posizionate.
Sì.
Ora, se Twitter ha delle difficoltà in questo, diciamo, mondo più tradizionale, probabilmente è ancora più difficile quando bisogna riuscire a ottenere un video streaming dove fluiscono attualmente i maggiori dollari di crescita nel mondo pubblicità. Quindi questo lo vedo un po' difficoltoso.
Sì. Luca De Biase, Cesare Valeggia, il gestore di fondi azionari, dunque sembra dare un futuro non molto roseo a Twitter, mentre il futuro di una piattaforma come Facebook sembra molto più interessante. Anche per lei la realtà dei prossimi anni, se sarà questa?
Ma Twitter sperimenterà altre modalità. C'è anche chi sta facendo dei sondaggi per vedere se qualcuno sarebbe disposto a pagare qualcosa per usare Twitter. Ricordiamoci che basterebbe pagare $1 all'anno per fare aumentare di 300 milioni il risultato di Twitter. È vero che 300 milioni non sono 1,5 miliardi, è anche vero che sono 300 milioni e non 30 milioni. È una piattaforma che deve trovare il suo equilibrio, insomma. Certo, niente può dirci che tutto verrà pagato in futuro solo dalla pubblicità. Qualche cosa potrebbe venire proprio da servizi a pagamento che possono essere ancora sperimentati e proposti al pubblico.
Sì, ma cosa ha impedito a Twitter di fare il balzo? Perché si ferma a questi 300 milioni e non sembra in grado di andare in avanti?
Ma l'ingaggio, no? Cioè, noi stiamo parlando comunque di una piattaforma che ha una forma da broadcasting, qualcuno che manda messaggi agli altri. Non è altrettanto coinvolgente come Facebook, nel quale tutti sono effettivamente protagonisti, almeno ingaggiati, gli amici. Questa metafora pazzesca di Facebook è la cosa forse più coinvolgente che ci possa essere.
Insomma, Facebook, piattaforma per la vita su internet, Instagram magari piattaforma per le foto, Twitter piattaforma per l'informazione, ma questo non basta ancora. Potremmo riassumere così, Sara Bentivegna?
Ma sicuramente sì, nel senso che poi appunto Twitter è sempre stata una piattaforma appunto di nicchia dove gli utenti appartengono soprattutto alle tradizionali elite, e cioè mediali e politiche, e poi appunto accanto a queste elite vi sono le minoranze attive organizzate, i cittadini che vogliono essere informati e così via. È chiaro che se sono appunto questi soggetti ad animare Twitter, il confronto con Facebook è un confronto sicuramente perdente per la piattaforma di Jack Dorsey. Io penso che Twitter appunto abbia modalità diverse di engagement rispetto agli utenti, e che poi sia anche molto più specifica e selezionata rispetto a interessi che i soggetti devono già avere. Mi spiego meglio. Twitter è anche una formidabile piattaforma per l'aggiornamento professionale, per esempio. Studiosi, ricercatori o anche soggetti interessati a specifici argomenti su Twitter appunto diffondono, fanno circolare informazioni su nuovi pezzi, libri o cose del genere. E ovviamente questo ha senso soltanto per utenti già fortemente interessati per l'argomento, quindi questo restringe molto il campo. Su Facebook invece gli interessi appunto sono molteplici, segmentati, si ricompongono e si scompongono in continuazione. Su Twitter è un po' più difficile.
Sì, Jack Dorsey proprio in questi giorni, interrogato sulle difficoltà del suo gruppo a fare utili, in sostanza ha risposto: Twitter è un servizio fondamentale e ci sarà anche fra 20-30 anni, la società non può più, o una certa parte della società non può più farne a meno. Luca De Biase prima parlava di magari forme di finanziamento diverse da quelle che sono i soli introiti pubblicitari. Secondo lei, Sara Bentivegna, il futuro di questa piattaforma potrebbe passare da questa strada?
Ma secondo me sì, non appunto per quello che, cioè per quelle che sono le caratteristiche degli utenti di Twitter, sicuramente un pagamento, come dire, di un dollaro, di una cifra simile annuale non sarebbe sicuramente un impedimento. E credo soprattutto che Jack Dorsey abbia ragione nel ritenere che ormai la modalità di comunicazione attivata da Twitter è qualcosa a cui difficilmente si potrà rinunciare nel futuro. Quest'idea appunto della piazza sulla quale ci si affaccia da una finestra per capire che cosa sta accadendo, salvo poi partecipare o ritrarsi perché si vuole fare altro, è comunque secondo me una metafora alla quale non possiamo rinunciare. Abbiamo bisogno di sapere velocemente e sinteticamente che cosa sta accadendo per poter poi appunto decidere se ci interessa o meno.
Sì, Luca De Biase, insomma, c'è chi afferma anche manca un modello di business per Twitter. Lei prima parlava di Jack Dorsey come di un nerd. Dobbiamo magari immaginare che manca anche il manager giusto, anche se leggevo negli scorsi giorni anche uno Zuckerberg interrogato su come si potrebbe intervenire per fare decollare questa piattaforma, in sostanza ha risposto: non saprei cosa fare.
Ma insomma, questi sono imprenditori che imparano sulla loro pelle, sbagliando la loro tecnica manageriale, no? Cioè, anche Zuckerberg è un ragazzo molto giovane e indubbiamente è cresciuto, ma seguendo la crescita della sua creatura. Dorsey non è che non si... Anche qui stiamo parlando di capitani di un'avventura che si costruisce su se stessa, inventa le sue soluzioni man mano, e richiede un carisma significativo più che un grande capitano che sia un grande manager. Dopodiché bisogna che trovino le idee. Questi di Twitter hanno sempre affermato che prima volevano costruire la base di utenti e poi avrebbero trovato il modello di business. Sono 10 anni che lo dicono, evidentemente da qualche parte devono fermarsi a pensare anche a questa questione, insomma.
Sì, Cesare Valeggia, ieri parlando con un collega a San Francisco, mi diceva che da Twitter iniziano a partire gli ingegneri e che quando in una società come questa iniziano a partire gli ingegneri informatici, il segnale è tutt'altro che positivo. Lei prima ci parlava di una società sostanzialmente sana, al di là del fatto che non ci sono gli utili, ma un fallimento di Twitter è immaginabile?
Beh, per il momento con 3 miliardi di casse è difficile vederlo, sicuramente anche nei prossimi 10 anni bisogna fare tante cose, bisogna fare delle acquisizioni enormi, quindi indebitarsi fortemente, questo dovrebbe essere una situazione. Molte società sono rimaste anche ai postumi dello scoppio della bolla internet, sono rimaste comunque a lungo, quindi direi difficilmente. Il discorso è come potrà apprezzarsi il titolo se non si ha una crescita e un ritorno in cifre nere nel breve periodo. Si parlava prima di monetizzare gli asset, tra l'altro WhatsApp, che appartiene a Facebook, è stato offerto in forma gratuita, hanno provato a dare praticamente a renderlo a pagamento, da una difficoltà difficile, quindi una volta che un servizio è offerto molto difficilmente si riesce poi a monetizzare, questo va comunque ricordato.
Sì, d'accordo. Io direi di concludere questa trasmissione, visto che si tratta in sostanza anche di un anniversario per Twitter, con uno sguardo a qualche tweet che è stato postato nella storia della piattaforma. Si è molto parlato dei tweet che hanno fatto notizia o che hanno fatto la storia a livello internazionale. Noi abbiamo dato uno sguardo a quelli che hanno fatto notizia o che hanno fatto la storia a livello svizzero. Monica Fornasier, elencacene alcuni.
Sì, beh, il tweet che ha fatto più discutere a livello nazionale risale al 2012, è un tweet di un esponente dell'UDC della città di Zurigo. Forse ci vorrebbe ancora una notte dei cristalli, questa volta per le moschee, aveva scritto. Il messaggio era stato rapidamente cancellato, ma più veloce di lui erano stati i media che l'avevano ritwittato, ripreso e diffuso, suscitando accese reazioni. Al suo autore il Twitter ha poi costato l'espulsione dal partito e il posto di lavoro. Il politico era stato anche processato e condannato. Il tweet svizzero invece, che forse più di tutti ha fatto il giro del mondo, risale al 2013 ed è legato alla vicenda nota oltre Gottardo come Tashley Gate. Protagoniste erano una borsetta da 35.000 franchi, una commessa di un negozio di lusso di Zurigo e la conduttrice TV americana Oprah Winfrey. La star americana aveva accusato di razzismo la venditrice, che non le avrebbe venduto la borsetta troppo cara per una persona di colore. Questa almeno era stata la sua versione dei fatti, e proprio con un tweet Svizzera Turismo aveva deciso di scusarsi con la star americana. Possiamo poi ricordare velocemente un tweet del 2014 di Filippo Lombardi, era una fotografia spedita da casa svizzera durante le Olimpiadi a Sochi. La fotografia ritraeva il presidente russo Vladimir Putin, al quale il consigliere agli stati ticinesi aveva messo al collo una sciarpa dell'Ambrì Piotta, club di hockey del quale Lombardi è presidente. L'Ambrì ha un tifoso in più, aveva scritto.
Bene, noi ci fermiamo con questo. Ringrazio ancora gli ospiti intervenuti in questa trasmissione. Modem ritorna domani.
Modem, questa mattina alle 8.30 su Rete 1. In replica alle 19.30 su Rete 2.